In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: «Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna. Dio, infatti, ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce, perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Signore, conceda a tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle, la pienezza della sua grazia e la dolcezza della sua pace. Ci sono delle pagine evangeliche alquanto strane, perché sono prive di una conclusione. Questo desta la nostra curiosità, dal momento che siamo abituati a delle narrazioni che hanno un inizio e hanno una fine, che ci presentano i personaggi interessati all'azione, così che tutto possa essere chiarito per una comprensione profonda di quanto l'Evangelista ci vuole donare. Pagine che non hanno una conclusione sono assai significative. Un esempio per tutti sono le tre parabole della misericordia nel capitolo quindicesimo del Vangelo secondo Luca. C'è la pecorella smarrita, la moneta perduta, il padre misericordioso, e in quest'ultima parabola vediamo come il padre, uscito dalla casa per accogliere il figlio maggiore che era arrabbiato per l'atteggiamento del padre nei riguardi del prodigo, non c'è una conclusione. Questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Non sappiamo come finisce in quella casa. L'Evangelista lascia in sospesa la scena, perché sia il lettore a dare una risposta con la sua vita. Oggi ci troviamo in un caso simile. Nel capitolo terzo del Vangelo secondo Giovanni, l'autore ci presenta questo dialogo notturno di Gesù con uno dei capi dei giudei, Nicodemo, che è assetato di luce, vuole comprendere, vuole capire. Egli conosce la legge, ben ha inteso e studiato la storia del popolo di cui egli è parte integrante, esercita anche il potere all'interno del Sinedrio. L'Evangelista lo farà comprendere successivamente nel corso del suo scritto, ma tutto quanto questo non gli basta. Sembra di vedere in Nicodemo quei tratti che a noi sono assai familiari di Francesco, che figlio di Pietro di Bernardone, si rende conto che quello che c'è nella sua vita, ed è certamente tanto, non gli basta. Vive la notte e nella notte va da Gesù, Nicodemo, al pari di Francesco, che vede come il cielo gli apre una strada attraverso momenti particolari: l'incontro con il lebbroso, il dialogo con il crocifisso di San Damiano, la malattia. Tutte occasioni propizie attraverso le quali il Signore irrompe con la potenza della sua luce, lo fa cadere a terra, come capitò a Paolo sulla via di Damasco e si dona a lui come il Salvatore, come la sorgente della luce e del senso che illumina il desiderio di ogni uomo e lo conduce al cuore misericordioso del Padre. Nicodemo sente proprio questo desiderio. Io ho tutto, ma questo che ho, questo tutto non mi basta. E ha il coraggio, che purtroppo manca a tanti di noi, di rompere questa omertà interiore, di vincere questo perbenismo che c'è nella sua esistenza, di far sì che, uscendo dal grigiore del suo cuore, possa anelare alla luce. E lo fa. Ha il coraggio, un coraggio a metà, di andare da Gesù a Gerusalemme di notte per non farsi vedere, ma in realtà la notte al di fuori è segno di una tenebra interiore e di un desiderio di luce. Carissimi fratelli e sorelle, tutti abbiamo i nostri momenti di tenebra, i nostri momenti di angoscia e di difficoltà, ma questi sono i tempi nei quali ci è dato di desiderare la luce. È come se la liturgia di oggi ci dicesse: ma tu stai attraversando un momento di difficoltà, tu senti il buio, tu senti la tenebra, è inutile che ti ripieghi su di te, guarda la luce, tu hai la possibilità di contemplare la luce, hai Gesù a tua completa disposizione, c'è questo sole radioso che non splende soltanto metà giornata, ma splende sempre, perché la sua luce ti sostiene perfino di notte. È come la colonna di nubi che guidò il popolo del deserto nel deserto peregrinante. Tu hai Gesù e se hai il coraggio di andare da Lui, Egli ti mostrerà tutta la potenza di quell'amore che illumina i tuoi passi, come ha fatto con i magi, come ha fatto con i pastori, come ha fatto con il cieco nato, come i discepoli, Chiesa, corpo di Cristo presente nella storia per la potenza del risorto, hanno potuto fare. Quello storpio seduto alla porta bella del Tempio, incontrando Pietro, poté ascoltare dalle labbra dell'Apostolo che era passato attraverso la porta del mistero pasquale, il cuore misericordioso di Cristo, quelle parole: guarda verso di noi, non abbiamo né oro né argento, ma quello che ho io te lo do, nel nome di Gesù Cristo alzati e cammina. Questo è l'annuncio della Chiesa. Noi nella Chiesa troviamo Cristo, la potenza del suo amore, la grazia della sua luce, e veniamo guidati progressivamente a passare di tenebra in tenebra a una luce sempre più grande, sempre più radiosa, a una potenza di chiarore abbagliante. Carissimi fratelli e sorelle, il desiderio di luce deve vincere rispetto alle nostre tenebre. Tante volte noi desideriamo la luce, ma vedendo le tenebre che ci sono dentro di noi, nella vita delle nostre famiglie, nei nostri rapporti, soffochiamo questo desiderio. Ci pieghiamo alla dura legge della nostra realtà, ci lasciamo vincere dalla potenza delle tenebre, e così quel desiderio di luce, che è segno della presenza dello Spirito Santo dentro di noi, non può prendere corpo, non può incendiare la nostra vita. Nicodemo riesce a vincersi. Ecco quello che Dio dice oggi a te: vinciti, lascia che questo desiderio di luce ti porti verso Gesù Cristo. Comunica sempre di più al suo cuore quella grazia di chiarore crescente che può portare nella tua vita a una rivoluzione, a un cambiamento, a una trasformazione. Piccoli segni ci sono nella nostra vita che possono diventare quella breccia attraverso la quale sperimentare la potenza dell'amore di Dio che compie meraviglie. L'Evangelista costruisce bene questo dialogo tra Nicodemo e Gesù. Si stanno conoscendo. Nicodemo si lascia conoscere da Gesù, non ha paura di Gesù. Tante volte invece noi mettiamo dei limiti a Cristo. Lui non è totalmente libero, di dire e di fare quello che vuole nella nostra vita. C'è sempre una parte della nostra esistenza che noi teniamo per noi. Signore, tu mi puoi toccare tutto tranne i figli, tranne il rapporto con mio marito. Ho trovato questo equilibrio e così deve andare. La mia attività, la mia disponibilità, questa è. Ma non posso darti di più. Accontentati. Quando Dio entra nella nostra vita, che cosa può fare se noi mettiamo dei limiti? Non può lavorare secondo la volontà del Padre, non può donarci il chiarore della sua visita, la potenza del suo amore misericordioso. Entra sì, ma ha le mani legate. Nicodemo invece è totalmente libero, inizia questo cammino di liberazione dalle schiavitù interiori, dalla sua formazione. Gesù gli cita la legge, lo porta attraverso i profeti, rivisita la scrittura dell'Antico Testamento. Talvolta sorride anche di lui: ma tu sei un maestro, un dottore in Israele e non sai queste cose. È un rapporto di schiettezza, di amicizia. Gesù sorride, è ironico, non perché vuole umiliare Nicodemo, ma perché lo vuole far sciogliere. Noi riusciamo a dialogare con Cristo quando permettiamo a Lui di insegnarci a sorridere anche di noi, ad avere quello sguardo realistico sulla nostra vita, a non essere sempre seriosi e bacchettoni, ma a guardare con quello spirito rinnovato dalla misericordia del suo cuore quella che è la nostra esistenza, a vedere che le nostre precomprensioni, quello che noi crediamo dei pilastri della nostra esistenza dinanzi a Cristo, scompaiono, crollano, perché soltanto Lui è la pietra angolare, su Lui si può costruire veramente. Vediamo che questa pagina non si conclude, e non si conclude perché lo abbiamo ascoltato. Nicodemo deve camminare. Noi vorremmo chiudere nelle nostre idee, nel nostro modo di fare, e invece Nicodemo deve imparare che dalla storia del popolo di Israele bisogna vivere la propria vita, quelle che sono le proprie difficoltà, le proprie durezze, le proprie ribellioni. E Gesù dà a Nicodemo la possibilità di crescere, la possibilità di fare dei passi in avanti. E questo è importante anche per noi. Dobbiamo imparare da questa pagina del Vangelo che ci sono dei tempi per imparare ad ascoltare e per imparare ad avere pazienza. Ci sono dei tempi nei quali noi dobbiamo entrare nel ritmo della nostra vita. Sembra che Nicodemo e Gesù poi si lascino senza riuscire a trovare il bandolo della matassa, senza fare sintesi. Gesù ha seminato, pian piano il buon seme crescerà. Gesù ha sparso la sua parola, pian piano Nicodemo darà tempo e modo a quel seme di fruttificare e di germinare. A noi tante volte sembra che stiamo fermi, invece stiamo camminando, ma io non vedo Gesù, ma la sua parola è dentro di te, la sua presenza è con te, il suo spirito ti sostiene. Nicodemo ricorderà quelle parole del dialogo notturno con il rabbì di Nazareth, le porterà nel cuore e quella parola pian piano continuerà a spaccare la corazza del suo perbenismo, a permettere un bagno di umiltà nella sua esistenza, a iniziare a parlare nel Sinedrio, a farsi vedere nella Pasqua di Gesù come suo discepolo, a non aver paura di dire: Gesù è il Cristo, il mio Signore, la luce che splende nelle mie tenebre. Ma qual è il passaggio che la liturgia oggi ci dà, che Nicodemo porta con sé? Che cosa è che pian piano scaverà lunghi solchi nella vita di Nicodemo e nel cuore di Nicodemo? Cos'è che quest'uomo, capo dei giudei, porterà con sé? Quale scoperta ha fatto? Di luce in luce la parola di Cristo verso di lui. Ha fatto un pieno e ora, come Elia, camminò 40 giorni e 40 notti verso il monte di Dio, l'Oreb, sostenuto dal pane ricevuto in dono dall'angelo che svegliò il profeta, così anche Nicodemo, ristorato dal cibo di Cristo, dalla sua parola, camminerà nella fede e interiorizzerà sempre di più la potenza della misericordia che il Signore gli ha dato. Tra le tante parole una credo che Nicodemo porterà con sé, che è il granellino di senape che la liturgia vuol donare anche a noi per sostenere il cammino di questa quarta settimana di Quaresima. È una scoperta che la Chiesa fa ogni giorno, ogni attimo. È la scoperta dell'amore misericordioso che Dio ha per l'umanità e ha per ciascuno di noi. Infatti, lo abbiamo ascoltato, Gesù dice a Nicodemo, dando fondo a quello che è il mistero della sua vita, mostrando a Nicodemo il motivo per cui si è incarnato, il motivo per cui in quella notte Gesù veglia e sta davanti a Nicodemo. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Qui è racchiuso tutto il mistero della redenzione, tutto il senso della vita di Gesù, tutta la ragione dell'essere Chiesa, tutta l'evangelizzazione degli apostoli, la forza dei martiri, la gioia dei confessori. Qui abbiamo tutto il patrimonio della Chiesa, la sorgente, l'energia che fa vivere tutti quanti noi. È la misericordia di Dio. Dio ha tanto amato il mondo. Ma che cos'è l'amore? Vediamo che quando bisogna descrivere l'amore, noi siamo abituati a farlo con il sentimento, con sentimentalismo. Io ti amo, io ti amerò per sempre. Delle cose che a me di solito fanno venire il diabete, anche se non lo tengo, insomma. Le cose così sdulcinate, ma comunque. Dio ha tanto amato il mondo, insomma. Noi possiamo leggerlo anche in questo modo. Sì, Dio mi ha amato. Quando Dio parla di amore, quando si parla di misericordia, l'amore è la misericordia, e noi dovremmo saperlo bene alla scuola di San Francesco, perché è concretezza, è fatta di carne, è fatta di occhi, è fatta di mani, è fatta di passi. Non esiste un amore che non si incarna, non esiste una misericordia che non sposa la miseria dell'altro. L'amore è vero non soltanto quando è detto, l'amore è vero quando diventa un fatto. L'amore tra un uomo e una donna diventa vero quando la donazione incondizionata dà la vita, offre la vita, genera la vita. Così è in Dio, per questo così è nell'uomo. Due corpi di un uomo e di una donna si uniscono e trasmettono la vita, perché Dio, in quanto amore, è vita che si comunica, è potenza che si dona, è grazia che si effonde, è tenerezza che si concede. Un amore che non genera la vita non è amore, è egoismo. Un amore che non si veste di misericordia accogliendo le miserie dell'altro e soccorrendole non è autentico amore, perché l'amore vero sposa dell'altro tutto quello che ha, tutto quello che è, le sue negatività, i suoi limiti, e rivestendo l'altro con la propria vita dona all'altro la sua vita. Questo è quello che fa Dio, questo è quello che fa Gesù. Non ci parla di amore, Gesù vive l'amore, Gesù effonde questa misericordia. E Nicodemo, dinanzi a questo mistero, si sente perso, così come ci sentiamo persi noi. Ma noi, confrontando la nostra esperienza con quella di Nicodemo, siamo ben più graziati, perché noi leggiamo questa pagina alla luce del mistero della Pasqua di Gesù, e noi sappiamo che questa parola del Redentore è vera, perché noi già conosciamo la potenza del crocifisso, la grazia di quel sangue sparso, la redenzione di quel sangue, di quell'acqua, che sono il prezzo del nostro riscatto, la grazia della nostra redenzione. Noi siamo già salvi, perché quell'amore annunciato a Nicodemo noi già lo viviamo, noi già lo sentiamo. Gesù continua ad amarci, effondendo la potenza della sua Pasqua, donandoci la sua vita. Questo è quello che Nicodemo non comprende, ma non lo può comprendere, poverino, lo comprenderà tempo dopo, quando vedrà l'agnello immolato, ritto come il serpente che nel deserto, guardato dagli israeliti, secondo il racconto del libro dei Numeri, poterono sperimentare la salvezza tutti coloro che guardarono il serpente, e i morsi del demonio non fece loro danno. Ma Nicodemo lo comprenderà dopo: ma tu no, tu sai cosa Dio ha fatto per te, cosa Dio fa per te. Tu vali il sangue di Gesù Cristo, per te ha dato la sua vita e fonde attraverso i suoi sacramenti la sua forza. Non ti puoi lamentare, non ti puoi scoraggiare, non puoi gettare la spugna. La misericordia di Dio non è qualcosa al di fuori di te, è quella potenza di Spirito Santo che è dentro di te, è quel vino che ribolle, è quel profumo che si effonde, è quella energia che ti permea e ti profuma di Dio, che ti fa dire con il salmista: egli rende i miei piedi come quelli delle cerve e sulle alture mi fa stare saldo. E ancora: benedetto il Signore che addestra le mie mani alla guerra, le mie dita alla battaglia. Dio ha tanto amato il mondo da dare, 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 dare. L'amore è vero quando si concede, l'amore è vero quando si comunica, l'amore è vero quando io non ho nulla di me da dare all'altro se non me stesso. Noi siamo abituati a dimostrare l'amore con delle cose, i regali. Questo è il segno del mio amore. Ah, che banalizzazione. Ma a me non interessano i tuoi regali, a me interessa il dono che tu fai di te stesso a me e il dono che io faccio a te di me stesso. Questo significa amare. Questo è l'amore di cui la società di oggi ha bisogno. Un amore basato sulla ricchezza, basata sul potere, basato sulla comunicazione di cose, non serve, perché riempie le mani, ma non l'anima, riempie le nostri desideri di possesso, ma non il cuore che anela all'infinito. Questa è la lezione che Nicodemo non riesce a comprendere, così come non la comprendiamo tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle. Dio ha tanto amato il mondo da dare. E che come possiamo tradurre questa parola? Io amo te veramente se mi dono a te, se non c'è nessuna cosa di me che io trattengo per me. Per questo San Francesco, oh benedetto questo nostro padre, che noi non meritiamo per l'acume, la profondità, la santità della sua vita, per questo egli ebbe a dire ai suoi frati: nulla di voi trattenete per voi quando guardate l'Eucaristia, perché totalmente vi accolga colui che totalmente a voi si offre. La legge dell'amore per se stessa è totalità, dove tu o ti doni tutto oppure non ti doni. Questo fa Dio con noi, questo è l'amore, questa è la modella che conia nella nostra esistenza, questa è l'energia che fa circolare nelle vene della Chiesa. E che questo sia vero, questo annuncio di salvezza, Nicodemo lo comprenderà dopo e sarà una forza di trasformazione della sua vita, una dinamica che metterà in movimento tutta quanta la sua vita. Per noi che cos'è l'amore? Starsene fermi, io ti guardo, tu mi guardi, noi ci amiamo. No, l'amore è dinamicità. L'amore è movimento, l'amore è vivacità, l'amore è potenza che si comunica, è come un fuoco. Il fuoco non lo puoi tenere, non lo puoi, se no si spegne, non lo puoi coprire. No, l'amore puoi invece farlo aumentare. È quella fornace che non si consuma, è quella potenza che non può estinguersi. Questo è l'amore di Dio. E quando la primitiva comunità cristiana ascolta questo annuncio, la comunità di Efeso fa la stessa esperienza di Nicodemo. Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amati, da morti che eravamo per i nostri peccati, ci ha fatto rivivere in Cristo. Questo fa l'amore. Questo fa l'amore, ti prende dai peccati e ti fa rivivere. Questo è l'amore delle nostre famiglie, carissimi fratelli e sorelle. Questo è l'amore che ci deve essere nelle nostre comunità, che ci deve essere nella Chiesa. Non l'amore che mi porta a dire: tu hai fatto questo, tu hai fatto quest'altro, tu sei buono, tu non sei buono. Ma questo non è amore. Questo è egoismo, questo è giudizio. L'amore invece che scorre nelle vene della Chiesa e che ci rende santi della stessa santità di Dio è quell'amore, quella ricchezza di misericordia che ci porta a dire: tu sei morto a causa dei tuoi peccati, ma io, per un dono della misericordia che Dio mette nel tuo cuore, ti faccio rivivere in Cristo, non io, ma in Cristo, per la potenza che Cristo dà a me. Questo è quello che noi dobbiamo vivere nelle nostre famiglie. Tu sei morto? Ma perché sei morto? Perché tu hai fatto questo, tu hai fatto questo? No, non è questa la vita cristiana. La vita cristiana è dire: ti vedo che sei morto, tu sei morto a causa dei tuoi peccati, delle tue cadute. Ma Dio attraverso di me ti ama ed effonde dentro di te quell'amore che ti fa vivere, quella potenza di dono che ti fa risuscitare. Ora, carissimi fratelli e sorelle, è questa l'esperienza che noi dobbiamo fare. Un'esperienza di continua risurrezione, da morte a vita. Questa è la Pasqua, è la dinamica della Pasqua alla quale noi cerchiamo di prepararci. Una dinamica che non è fatta di chiacchiere, mamma, e quante chiacchiere, io ne faccio più di voi. Ma non è questo. L'amore non si descrive, l'amore si dona, l'amore si effonde. L'amore è quella carezza che tu percepisci anche quando dormi, è quella coperta che ti copre anche quando hai freddo e non hai la forza di alzarti dal letto. L'amore è quello sguardo che va al di là di quello che il tuo occhio riesce a percepire. L'amore è quel pensiero che l'altro fa prima ancora che tu possa renderti conto di come rispondere alla realtà nella quale ti trovi. Questo è l'amore. L'amore arriva sempre prima. Per questo Paolo può dire: gareggiatevi nello stimarvi a vicenda, cioè gareggiate nell'amore, non su chi riesce a rinfacciare di più all'altro. Però allora io ho fatto questo, ma quell'altra volta poi ho fatto quest'altro. Questo non è amore. Questo dell'amore ha soltanto la scorza, ma è un amore che deve crescere. L'amore invece anticipa. Ma ci sono dei momenti nei quali, come il popolo, l'abbiamo ascoltato dal secondo libro delle cronache, noi non riusciamo. Così come anche io, mica sono sempre al top, a volte anche io non riesco, per grazia di Dio, sono anche un uomo. Ma dobbiamo accettare anche le nostre fragilità, le nostre cadute. E l'altro, le persone che ci stanno accanto, devono accettare i nostri limiti, che fanno parte della vita. Allora, amore, accettare dell'altro tutto, anche i limiti, perché per chi ama, anche i limiti dell'altro sono una cosa straordinaria, perché sono lo spazio che l'altro mi offre per essere aiutato, per essere soccorso. È il luogo, il tempo, il momento in cui io posso amare l'altro e non soltanto ricevere dall'altro quello che lui mi dona. Un amore che genera dalla morte dell'altro la vita, così come l'amore misericordioso di Dio genera la vita nella mia morte. E questa diventa potenza di luce, grazia di misericordia, perdono che ci rimette in circolo. Carissimi fratelli e sorelle, chiediamo in questa quarta settimana d'Avvento, è una fatica questo cammino per tanti di noi, chiediamo la grazia di entrare nella dinamica della Pasqua e di amarci come Lui ci ha amato. Lo ascolteremo nella sera, nella messa della cena del Signore, il Giovedì Santo, nella lavanda dei piedi. Quella è la misura dell'amore. Gesù non dice agli apostoli: io ti amo, io vi amo. No. Gesù fa vedere l'amore. Gesù rivela l'amore. Gesù dona la misura dell'amore. Gesù offre la forza dentro di noi per amarci come Lui ci ama. Come il Padre ha amato me anch'io, ma ha amato voi e mando voi. Rimanete nel mio amore. Amatevi come io vi ho amato. Carissimi fratelli e sorelle, come nella vita di Nicodemo il cammino non è finito con il capitolo terzo, così come anche nella nostra vita non è finito. Siamo in cammino, tra alti e bassi, come il popolo, ma non scoraggiamoci. La potenza della misericordia di Dio è sempre più grande del nostro cuore e la sua fedeltà non si basa su quello che noi possiamo dare a Dio,
quanto invece sulla misericordia che Lui ha per noi. Che Maria ci accompagni in questo cammino. Lei è tutta amore, lei è tutta misericordia per noi. E quando ci vede nel peccato, mica ci sculaccia, mica ci rimprovera, ci sorride. E sa che questo è il modo per imparare ad essere dei cristiani migliori. Che lei ci soccorra sempre nei momenti di difficoltà. Soprattutto scacci il demonio quando si avvicina e la sua voce diventa più forte di quella di Gesù. E ci dia la grazia di aprire orizzonti nuovi nella nostra vita, di sperare contro ogni speranza, di amare contro ogni egoismo, di riuscire ad effondere amore quando vediamo che intorno a noi c'è tanta miseria, c'è tanta guerra. Che ci dia l'umiltà di accogliere l'amore dell'altro quando noi ci sentiamo tanto limitati. Sono quelli momenti in cui noi abbiamo orrore della nostra debolezza, e invece in quei momenti dobbiamo permettere all'altro di amarci. Che Maria stenda su di noi il suo manto di misericordia e ci doni la luce radiosa della presenza di Cristo nella sua vita. Amen.